Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale, a cura di Federico Fabrizi, in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.
Benvenuti a Radio Economy, lo spazio di Umbria Radio dedicato al lavoro, economia e finanza. Io sono Federico Fabrizi, in regia c'è Francesco Panti. Oggi proseguiamo i nostri approfondimenti dentro il tema dell'economia circolare. Ci siamo chiesti cos'è economia circolare, cosa vuol dire? Allora, dalle definizioni, ci siamo fatti aiutare da qualche definizione che abbiamo trovato online e possiamo dire questo, che economia circolare è un sistema definito come capace di potersi rigenerare da solo, garantendo appunto la sua ecosostenibilità. Ora, dobbiamo imparare però tutti noi ad attuare comportamenti in linea con questo principio. Pensate che secondo una statistica dell'Eurostat nel 2017 solo la percentuale dell'11% delle risorse materiali utilizzate nell'Unione Europea proveniva da prodotti riciclati e da materiali recuperati. Però il settore dell'economia circolare vale anche dal punto di vista dell'occupazione e del lavoro. In Italia vale 88 miliardi di euro e impiega circa 575.000 lavoratori. Secondo il Circular Economic Network, il nostro paese è tra i più virtuosi in Europa dal punto di vista dell'economia circolare. Di questo, in particolare del lavoro che si può generare dietro e dentro il concetto di economia circolare, parliamo oggi con Nadia Favalli, direttrice di Smile Umbria, l'agenzia formativa della CGIL. Benvenuta a Radio Economy e a Umbria Radio.
Grazie, buona giornata a voi.
Allora, economia circolare è anche un'opportunità di lavoro, abbiamo detto poco fa. E voi di Smile CGIL avete pensato di costruire un progetto intorno a questo concetto, un progetto che riguarda l'idea di allungare la vita di tanti prodotti, in particolar modo dei nostri elettrodomestici. Che cosa vi siete inventati? A cosa avete pensato?
Sì, abbiamo pensato che, come dicevi tu, i prodotti che utilizziamo spesso possono essere recuperati, riciclati e che questa poteva essere un'opportunità di lavoro. Non è una idea nuovissima, perché ci sono già esperienze di questo tipo. Noi di fatto stiamo organizzando un corso, dico stiamo organizzando perché il bando pubblico è uscito da pochi giorni e quindi stiamo raccogliendo le iscrizioni.
Certo.
Stiamo con questo progetto, pensiamo che attraverso il recupero di elettrodomestici, la loro riparazione dove è possibile, oppure il loro smontaggio e recuperando pezzi buoni, la ricreazione di un altro elettrodomestico che possa essere di fatto nuovo, perché ha utilizzato pezzi dei vecchi elettrodomestici ancora buoni, ancora intatti. Quindi dalla lavatrice, da due lavatrici, da tre lavatrici potrebbe uscire una lavatrice nuova, oppure potrebbero essere riparate le lavatrici che hanno dei guasti, cosa che già facciamo. Ma l'idea è proprio quella anche di recuperare pezzi di elettrodomestico per rigenerare altri elettrodomestici.
Ridare vita, insomma, a quello che può essere considerato uno scarto, ma che in realtà ha davanti ancora una possibilità di utilizzo.
Una propria vitalità.
Oh, questo che cosa... Prego, prego. Prego, prego.
No, dico, questo cosa comporta? Comporta il fatto che nelle discariche vanno meno rifiuti, nelle discariche e comunque insomma nella gestione dei rifiuti. E c'è un abbattimento dei costi per alcuni elettrodomestici se possono essere rigenerati, e questa potrebbe essere una buona opportunità di lavoro, perché, come ripeto, altre esperienze in Europa, ma non solo in Europa, anche in Italia, sono già partite con questa idea e con questo obiettivo da realizzare.
Oh, questo progetto lo organizza l'agenzia formativa della CGIL insieme a, vedevo, Confartigianato, insieme anche a Gesenus o Gepu, quindi cercate di intercettare un po' tutta la filiera dello scarto per poterlo rigenerare.
Sì, quando noi abbiamo presentato questo progetto ad ARPA Umbria, perché è un progetto finanziato e quindi è tutto gratuito per i partecipanti, noi abbiamo chiesto le adesioni di tutte le società che in Umbria gestiscono i rifiuti, chiedendo loro una dichiarazione di interesse, anche perché le società che gestiscono i rifiuti, alcune l'hanno già fatto, alcune lo dovranno fare proprio per norma, dovranno istituire centri di recupero e quindi anche questa figura potrebbe essere utile anche a loro nel prossimo futuro.
Certo, come funziona questo tipo di progetto formativo? C'è un tirocinio pratico che gli iscritti possono fare? Soprattutto chi può iscriversi?
Allora, gli iscritti devono essere disoccupati, residenti o domiciliati in Umbria. C'è un percorso di formazione di 350 ore che verte su tutta una serie di tematiche che sono quelle tecniche, quindi proprio le mani in pasta, insomma, le mani dentro le...
Sporcarsi le mani e saperlo fare, sì, certo.
Sì. Poi ci sono ovviamente delle parti di formazione teorica che riguardano una, ovviamente, la sicurezza nei luoghi di lavoro, che è una cosa a cui noi teniamo molto. E l'altra parte riguarda la costruzione della figura del tecnico di manutenzione, quindi quelle che sono le possibilità dentro il mercato del lavoro, quelle che sono le possibilità anche per quanto riguarda la creazione di un'azienda, perché molti di loro magari si metteranno in proprio, apriranno un proprio laboratorio, diventeranno artigiani. E quindi anche li aiuteremo a costruire un business plan per poi creare impresa. Queste, diciamo, sono le parti teorico in base trasversale, e però la parte considerevole è proprio quella legata alla manualità, alla praticità del lavoro.
Certo, chiaro.
E alla fine del percorso formativo, che è gratuito, ribadisco, ci saranno 4 mesi di tirocinio in aziende che hanno aderito al progetto, ma può essere che altre vogliano aderire, e il tirocinio in queste aziende sarà retribuito per i partecipanti e sarà a costo zero per l'azienda che ospita, chiaramente.
Avete ricevuto già richieste di iscrizione? Insomma, diceva lei, il progetto sta partendo in questi
sì,
giorni,
sì,
però
sì,
insomma...
Sì. Ne abbiamo avute in questo momento pochissime, sono 2 o 3, ma ribadisco, noi siamo usciti con il bando che scadrà il prossimo 20 dicembre da neanche una settimana.
Quindi siamo proprio all'inizio. Prima facevo riferimento ad alcune statistiche che guardano proprio il settore del riciclo, il settore dell'economia circolare. È un ambito nel quale effettivamente il mercato del lavoro si deve riorientare un po', questo, e con tutte le fatiche, con tutte le difficoltà del caso, però è effettivamente, anche dal vostro punto di vista, è così?
Sì, è così, perché l'Europa da un lato ce lo impone e dall'altro, se vogliamo, adesso non voglio fare l'ecologista a tutti i costi, però se vogliamo salvare un po' il nostro territorio, il nostro mondo, su questa cosa dell'economia circolare ci dobbiamo impegnare davvero, perché non è più possibile che generiamo questa grande quantità di rifiuti che stanno veramente minando la nostra sopravvivenza.
Chiaro, chiaro. Allora, noi ci fermiamo un attimo, facciamo un break musicale, poi torniamo con Nadia Favalli di Smile CGIL, proseguiamo e chiacchieriamo un po' di lavoro e di come il mondo del lavoro cambia, non solo nel senso dell'economia circolare. Musica e poi torniamo.
A volte penso che a quelli come me il mondo non abbia mai voluto bene. Il cerchio della vita impone che per un re leone vivano almeno tre iene. Gli amici ormai si sposano alla mia età ed io mi cazzo se non indovino all'eredità. Forse dovrei partire e andarmene via di qua e cambiare la mia vita in toto, tipo andando in Africa. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Tu eri Robin, poi hai trovato me. Pensavi che fossi il tuo Batman, ma ero solo il tuo Ted. E quando dico che spero che trovi un ragazzo migliore di me, i migliori alla fine se ne vanno sempre, che cosa rimane? Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. Di polio sono Ringo Starr. Ma questa sera ho solo voglia di ballare, di perdere la testa e non pensare più che la mia vita non è niente di speciale e forse alla fine c'hai ragione tu. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr. In un mondo di giorni di polio sono Ringo Starr.
Eccoci, rientriamo, Radio Economy, continuiamo a chiacchierare di economia circolare, di lavoro. Lo stiamo facendo con Nadia Favalli di Smile CGL, che è l'agenzia formativa della CGL Umbria. Parlavamo di economia circolare, delle opportunità che questo ambito, che questo settore offre oggi al mercato del lavoro. Oltre all'economia circolare, giustamente è qualcosa, dicevamo prima, che ci viene imposto, no? È un cambiamento che in qualche modo ci viene imposto. L'altro grande fattore che ha imposto dei cambiamenti negli ultimi due anni, non solo nel mondo del lavoro, è questo maledetto Covid. La pandemia, Favalli, ha modificato anche l'organizzazione del lavoro, tante prassi dell'organizzazione del lavoro, oltre a far emergere nuovi lavori. Voi che guardate in faccia il mondo del lavoro, le persone che devono necessariamente cambiare, aggiornarsi, modificare le proprie prospettive, come sta cambiando il mondo del lavoro? Come è cambiato negli ultimi due anni? Con tutte le difficoltà, ovviamente, e i problemi che la pandemia ha portato e ci ha imposto, purtroppo.
Di necessità virtù.
Bisogna far virtù, certo.
È cambiato nella digitalizzazione del lavoro, per alcuni lavori che è possibile digitalizzare. Tutta la partita del mondo dei servizi, ma anche dei servizi dentro l'azienda, dentro l'impresa produttrice, si sono dovuti trasformare in formazione. In lavori digitali. E, ovviamente altri lavori, quelli più manuali, sono rimasti tali o quali. Però questa, questa digitalizzazione del lavoro, il famoso smart working,
sì.
Che cosa ha comportato? Ha comportato che per qualcuno, cioè, intanto ha comportato una metodologia di lavoro diversa, usare il computer e fare delle pratiche attraverso piattaforme, attraverso programmi che magari non si conoscevano. Quindi c'è stata la necessità di imparare e abbiamo scontato un fatto che in Italia e in Umbria in particolare le competenze in questo mondo sono molto arretrate. Quindi i lavoratori hanno dovuto imparare in fretta e per qualcuno è stato facile perché magari più giovane, magari perché già aveva competenze anche dal punto di vista personale e privato, per qualcuno è stato molto difficile invece organizzare il proprio lavoro in questo modo. E poi che cosa ha comportato sempre per i lavoratori? Ha comportato per taluni il fatto di non essere più in grado di gestire il proprio tempo e di gestire le relazioni. Perché andare al lavoro significa anche incontrare persone, confrontarsi, uscire di casa e invece questo lavoro che è avvenuto in casa ha comportato isolamento, poca relazione sociale e qualche volta, ripeto, non più la gestione del proprio tempo. E qualche lavoro si è reso disponibile 24 ore su 24.
Prima lei faceva riferimento alle difficoltà di tanti lavoratori che anche in Umbria hanno faticato ad aggiornarsi dal punto di vista delle competenze digitali. C'è un altro tema quando si parla di digitale che è quello delle connessioni e quindi di come un territorio più o meno connesso rappresenti poi un elemento di differenza in positivo o in negativo. Questo vi siete resi conto che anche questo ha avuto delle ricadute? Avete avuto modo di osservare anche questo tipo di fenomeno qui nella nostra regione, perché poi piccolo è bello, ma quando piccolo non è connesso diventa un problema,
non è,
spesso
non è per niente bello, non
diventa
è
brutto
e non è facile.
Esatto
è vero perché mentre l'impresa, la medio grande impresa si è attrezzata per i collegamenti, però il nostro territorio è molto variegato, ci sono imprese situate in territori che sono davvero molto difficili da raggiungere e che non sono stati raggiunti neanche dalla fibra e quindi lì i collegamenti sono davvero difficili. E se pensiamo poi che la gente ha lavorato da casa propria, che magari abita in un paesino della Valnerina, adesso usiamo sempre quella come esempio, ma non è solo la Valnerina, io abito in una piccola frazione di Perugia che ha difficoltà notevoli e ne ha sempre avute per quanto riguarda i collegamenti. Ecco, in questo caso è chiaro che la fatica di chi lavorava da casa è aumentata perché anche lì, appunto, essendoci scarsità di collegamento o di potenza del collegamento, la gente magari doveva lavorare la mattina prestissimo, la sera tardi per avere la possibilità di avere un collegamento più stabile, perché nelle ore di punta invece le linee erano interrate.
Era impossibile. Approfitto della sua presenza qui oggi per chiederle anche di un giudizio, un'opinione su un altro fenomeno che ci viene raccontato, cioè è stato raccontato anche in qualche altra puntata a dir la verità. Passando dal digitale ai lavori quelli più pratici, quelli a cui facevamo anche riferimento prima, no? Quelli in cui c'è la necessità di una manualità, di una presenza fisica. Ora faccio l'esempio più banale, l'idraulico, l'elettricista, il cameriere. Alcuni enti di formazione e anche alcune associazioni di categoria raccontano il fenomeno della difficoltà di trovare questo tipo di figure professionali. Ci raccontano, ma noi abbiamo una lunga lista di aziende che vorrebbero assumere, che cercano questo tipo di figure professionali, magari anche giovani, magari con un'esperienza non così ampia, ma da formare, da costruire nel corso del tempo, ma non riusciamo a trovarli. Voi che per mestiere, insomma, vi occupate proprio di formazione e che state sulla prima linea, avete avuto modo anche voi di osservare questo tipo di fenomeno, di situazione?
Sì, e secondo me ci sono due chiavi di lettura. Uno è che in questa società il lavoro manuale, quello che sporca le mani, non è più di moda. La seconda ragione è che questi lavori non sono ben pagati.
Lei dice, mettete a disposizione uno stipendio adeguato e vedrete che poi alla fine la risposta arriverà.
Sì, perché vabbè, l'Umbria già sconta un salario che è inferiore a molti altri territori del nostro paese. E questi lavori in modo particolare non sono ben retribuiti, per cui non sono molto appetibili.
Certo.
Se ci fosse una retribuzione un pochino più seria, credo che si troverebbero i lavoratori.
Certo. L'ultima cosa che le chiedo, si parla molto intorno al dibattito che si sta facendo in questo periodo rispetto ad esempio al reddito di cittadinanza, si parla molto della necessità di modificare, adeguare, attrezzare le cosiddette politiche attive del lavoro, no? Che sono quelle poi che hanno a che fare non solo con la formazione, ma in buona parte con la formazione. Cosa manca al sistema delle politiche attive del lavoro, secondo lei, in questo momento nel nostro paese?
Ma io penso fondamentalmente una lettura vera e seria dei fabbisogni, occupazionali e quindi formativi, e poi supporto a, non solo all'impresa ma anche al lavoratore, che si deve, soprattutto se è un lavoratore che ha perso il lavoro, che è grande di età, e ha bisogno di essere supportato nella riacquisizione di competenze, nell'aggiornamento delle proprie competenze e qualche volta anche proprio di un supporto, non dico psicologico, ma psicosociale sì, perché una persona che è uscita dal mondo del lavoro a 40-45 anni e si deve rigenerare in un mondo del lavoro che è così cambiato, ha bisogno anche di un sostegno.
Certo, lavoro è anche identità, no? Identità sociale,
quindi nel momento
in cui va ricostruita ovviamente serve anche l'aiuto di chi sa spiegare che cosa sta accadendo.
Sì, una sorta di accompagnamento al nuovo lavoro sarebbe fondamentale.
Quel passaggio così delicato. Bene, è stato interessante chiacchierare con Nadia Favalli di Smile CGL. Grazie per essere stata con noi, per essere stata ospite di Umbria Radio e di Radio Economy. Grazie davvero.
Grazie a voi e grazie a tutti gli ascoltatori.
Bene, noi ci fermiamo, linea all'informazione e poi secondo blocco di Radio Economy.
Radio Economy. Dall'Umbria all'economia globale. A cura di Federico Fabrizi in collaborazione con Michele Sportoletti. Una produzione Umbria Radio in Blu.